Allora Luigi,
posso chiedere una cosa? Non so se c'è qualcuno per le luci, c'è qualcuno, lo dico a te? No, se si possono abbassare un pochino queste e mettere un po' di sala, perché tanto stiamo tra... ecco, magari anche... Ah, così... Vabbè, tutto è subito. No, così stiamo tra di noi, non è uno spettacolo, facciamo una conversazione insieme. Tra l'altro ci incontriamo con Franco, che non ci vedevamo da tanto.
A me è venuto in mente il tuo primo film, perché i 100 passi facevi Peppino Impastato e Aldo Braibanti, cioè due figure di personaggi veri, reali, in qualche modo due vittime. Braibanti vittima di un sistema, Impastato vittima della mafia. Però ti volevo chiedere, nel momento in cui si interpretano non dei personaggi inventati dagli autori, ma si interpretano personaggi realmente vissuti, e magari sapere che poi il film che sta interpretando sarà visto anche da persone che magari questi personaggi li hanno conosciuti, vissuti, frequentati, ecco, c'è una differenza, una responsabilità diversa nel tuo lavoro di attore?
Sì, diciamo che nel mio caso, ad esempio appunto interpretando Peppino Impastato e anche Aldo Braibanti, io potevo contare sul fatto che non sono delle persone conosciute, cioè non sono state delle persone che hanno lasciato traccia di sé dal punto di vista appunto della loro voce, del loro sguardo, che so, mi viene da pensare, per rimanere appunto nel campo di Gianni Amelio, l'interpretazione bellissima di Pier Francesco Favino in Ammamette, quando interpretava Taxi, richiede tutta una serie di condizioni. L'attore sa che quel personaggio è anche una persona che è viva nella memoria degli spettatori, e quindi si deve porre il problema non soltanto della responsabilità di cui parlavi tu, ma anche dell'eventuale somiglianza, quanto somigliare, e poi all'interno di quella somiglianza creare la propria area di trasfigurazione, il proprio tocco, cioè fare vedere che, mostrare anche un'interpretazione personale di quell'uomo. È una cosa che è riuscita benissimo a Picchio, Favino, che però ad esempio anche in Buscetta magari anche un po' meno, perché è una persona di cui si ricordavano le foto, però magari non esattamente come parlava. Io ho avuto un margine di libertà molto ampio, perché sia Peppino Impastato che Aldo Braibanti non erano conosciuti, e quindi io, diciamo, anche con Gianni Amelio abbiamo fatto la scelta di somigliarci dal punto di vista appunto di restituire qualcosa di quest'uomo. Nel caso di Aldo Braibanti, restituire il fatto che fosse innanzitutto un poeta, un pensatore, un maestro, appunto, andare a indicare, a toccare più questa corda che non quella del processo. Il processo in fondo lui lo subisce, quindi poi c'è una reazione al processo, ma nella costruzione del personaggio non era importante costruire la figura del perseguitato. Quella è una cosa che poi gli capita. E per Peppino Impastato era per me il fatto di restituire un urlo, cioè il fatto, un urlo di protesta, il fatto che lui appunto non volesse accettare quel mondo di ingiustizia in cui era calato, e voleva appunto indicare una strada diversa. Però, ecco, quindi margine di libertà rispetto al discorso delle somiglianze, e invece responsabilità. Però la responsabilità anche là è andare sul set tutti i giorni con questo macigno della responsabilità, io non avrei la capacità di sopportarlo. In fondo a teatro, visto che parliamo magari anche di altre cose, cioè nel senso, a partire da questa conversazione magari si può parlare anche del mestiere dell'attore, per esempio. A teatro io anche alla centesima replica sono sempre preoccupato, cioè, prima di cominciare sto lì in quinta, appunto, o anche ormai non si usa quasi più il sipario, ma quando c'era il sipario negli spettacoli, cioè, il direttore di scena dice: signori, mezz'ora, allora c'è questa mezz'ora, poi un quarto, signori un quarto, manca un quarto d'ora all'inizio dello spettacolo. E io la tremo, cioè sono veramente in uno stato di totale, ma tipo alla centesima replica di uno spettacolo mio. perché non sai mai quello che succede. Là sei proprio veramente un'ora e mezza, un'ora e quaranta in balia di te stesso, che non sai se riuscirai a portare a termine la cosa che fai. È come una maratona, il maratoneta non lo sa prima, parte, vince o perde, ma proprio se arriverà. E quindi poi si va al palcoscenico, ci sono già le luci, se c'è il sipario ci sono già le luci sulla scena, non c'è bisogno di metterle al buio, ma tu vedi sotto al sipario che scompare la sala. Cioè prima c'è la... certe volte quando eravamo agli inizi facevamo questa cosa terribile che poi viene subito punita dagli attori più grandi, di andare a guardare sotto il sipario per vedere in platea chi c'è, se ci sono io, se c'è venuta la mamma, la fidanzata e poi nel tempo i figli. Questa cosa poi non si fa, però tu vedi che sotto quello spiraglio che rimane tra il sipario e il pavimento, a un certo punto si va alla mezza sala e poi al buio. Allora il buio già c'è, il direttore di scena che poi darà il segnale ai macchinisti, c'è anche addirittura il siparista, e questo sipario che si apre. Da quel momento in poi, da quando è cominciato lo spettacolo, poi questa cosa mi passa. Sto tranquillo perché sono ormai dentro una cosa dove non sono più io. E temo anche i momenti in cui c'è un monologo di un altro, io sono in scena, perché quello è un momento in cui uno si può tornare a pensare alla follia di stare in scena e di dovere, come dire, essere là, e sei tu un po' il personaggio, un po' la persona che ragiona su quello che succede. Comunque si può vivere l'angoscia della performance a teatro fino a un attimo prima. Al cinema, che stai 12 ore sul set, non puoi preoccuparti tutto il tempo, ce la faccio, non ce la faccio, sono io, cioè dai per scontato, cioè, c'è un po' di presunzione iniziale, per cui tu ti stai lì al trucco e da quando ti hanno truccato tu sei il personaggio, lo fai. La responsabilità è più, io credo, un fattore che sente, secondo me, il regista. Cioè il regista lì sul set si deve preoccupare che quello che succede sia reale, autentico, verosimile, e che corrisponda all'idea che si è fatto, il motivo per cui racconta quella storia. Ma l'attore vive questo delirio, questa autosuggestione di essere un po' lui, il personaggio, e quindi non mi sono preoccupato delle conseguenze. Più dopo, cioè alla fine, quando tutto è in mano al montatore, al regista, e si costruisce questa seconda scrittura, che è quella del montaggio del film, a quel punto tu aspetti e dici: ma sarò stato giusto? Cioè sarò attendibile rispetto alla, come dire, a questa responsabilità di essere da questo momento in poi io il volto che rappresenterà? Perché per esempio Peppino Impastato, per me, i primi 10 anni ormai sono sentito, ma anche in Sicilia mi chiamano Peppino, cioè, ma Gigi non esisteva, ero identificato con questa cosa, e lui con me.
E quindi, indipendentemente dal fatto che il personaggio sia vero o falso, inventato, ci sono però dei personaggi che ti restano più dentro, no?
Ma sì, sicuramente, certamente, no, ma è... questi qui, cioè Braibanti o Impastato, per me anche Nicola della Meglio Gioventù, cioè, sono delle, o anche il personaggio di Domenico di Noi Credevamo, per chi l'ha visto il film di Martone. Mi ricordo che per esempio Mario Martone, quando mi ha proposto questo film, è venuto in camerino, io facevo uno spettacolo tratto da un racconto di Kafka, che era la Tana, lo spettacolo si chiamava Nella Tana, e quando lui è venuto era il 2006, ci ho messo poi altri 4 anni prima di farlo, per propormi, era venuto per propormi il film, mi ha portato la sceneggiatura, me l'ha data e ha detto: sai, mi piacerebbe che fossi tu a fare questo personaggio tratto dal romanzo di Anna Banti, perché in fondo queste persone di cui parliamo sono la meglio gioventù dell'Ottocento. È vero, cioè, quindi sono dei personaggi che sono giganteschi. Anche Nicola, che comunque era un antipsichiatra, aveva un certo modo di stare al mondo, per me c'è, cioè, una sproporzione tale, al di là del fatto della responsabilità di volere restituire com'era, no? L'attore si deve porre il problema di: che ci azzecco io che sono così misero? Cioè in fondo abbiamo delle vite tutto sommato banali, non avventurose, cioè importantissime per ciascuno di noi privatamente, con i problemi di tutti, e quindi giganteschi, ma rispetto al fatto di, come dire, del vivere nella società, abbiamo delle vite molto piccole, normali, da normali cittadini, da normali persone. Quindi Ecco, come si fa ad ampliarsi, a fare spazio a qualcosa che è più grande, di smisurato anche in certi casi, perché Peppino in passato veramente era smisurato. Questi personaggi io mi auguro che mi rimangano, nel senso io mi piacerebbe molto somigliargli, ma non ho quella tensione morale, non ho quel coraggio, non ho quel senso della giustizia che si somigliano in questo senso Braibanti e Peppino in passato, cioè la loro vita era tutta in funzione della loro passione, cioè non c'era un po', questo è il mio, io mi occupo di questo e poi c'ho la mia sfera privata, no, era tutto sempre contemporaneamente impegnato in un progetto, che era per Peppino il progetto di una società più ravvicinata, per Aldo Braibanti una società allargata nel senso, come fanno i maestri, come fanno i poeti, cioè parlare, sembra una cosa megalomane, però in fondo è così, cioè parlo a me stesso, come dire, mentre scrivo, cioè cerco qual è quel punto di sincerità effettiva per poter parlare a tutti, per parlare all'uomo, e Braibanti, un poeta, si pone il problema di parlare alla società o all'uomo in genere di tutti i tempi.
Da quello che hai detto mi pare di capire che tu non conoscessi la storia di Braibanti, e ti voglio chiedere appunto quando Amiglio te l'ha proposta, come te l'ha proposta e qual è stata la tua reazione?
Con Gianni abbiamo, tra l'altro, abbiamo fatto un giro, vi saluta, sarebbe voluto essere pure lui, insomma, e comunque sarà bello raccontargli di questa sala così piena, e poi farò una cosa anche un pochettino, vi farò una foto e voi dovete fare delle facce con me, anche quelli a cui non è piaciuto, ma di grande godimento, perché lui vuole le testimonianze, quindi... No, abbiamo fatto questo giro con Gianni e quindi l'abbiamo anche un po' raccontato, perché in realtà noi ce l'avamo visti la prima volta quando lui ha fatto Le chiavi di casa, ce l'avamo incontrati a Genova, le giornate forse del cinema, quella per gli esercenti, non so perché quell'anno si fece a Genova. Ci eravamo conosciuti, scambiati il numero di telefono, non ci eravamo mai più sentiti. A un certo punto a me, veramente, perché forse è subito dopo mia madre che si chiama Aiduccia, cioè Aiduccia sotto Amelio, è partita una telefonata da lui, e già quella cosa, la paranoia di dire ora penserai che io lo chiamo, quello voglio sapere. Quindi io ho detto Gianni, ho sbagliato numero. Ah, tu sei quello che sbaglia numero. Beh, lui parla così, non so se lo conoscete, ha un modo di... Lo faccio anche davanti a lui, l'imitazione, ecco, non è che lo prendo in giro, lo sa, e lui si diverte, anche se dice che sono più bravi Gifuni e Favino, tu fai schifo, ma se lo vuoi fare, fallo. Ecco, e quindi oggi, tipo, non c'è lui a, come dire, censurarmi, però parla più o meno così, anche se lui non si riconosce in queste immagini. E da lì in poi ci siamo sempre un po' sentiti con la scusa del fatto di sbagliare, non sbagliava ogni tanto numero lui, sbagliava numero io. Mi voleva coinvolgere anche in certi cortometraggi perché lui ha insegna, insomma, al centro sperimentale, insomma, non ci siamo mai visti. Ho letto anche, lui ha scritto due romanzi, credo almeno due. Uno ho letto anch'io pubblicamente una volta, la Feltrinelli, che si chiama Politeama, e così, ma lui non se lo ricorda. Dice, ma noi quando ci siamo visti? Ho detto, ma io l'ho letto. Dice, ma tu l'hai letto Politeama? No, l'ho letto davanti a te, davanti al pubblico, insomma, così. Quindi, fatto un po' di il nostro incontro e la nostra conoscenza di, soprattutto di oblio, cioè di sbagli, no? Di lapsus. Così. Poi invece, per questa cosa qua, lui mi ha chiamato e mi ha detto... Vieni, ti voglio parlare di una cosa. E quando si va a parlare con Gianni si va un po' come con Fonzi. Fonzi c'aveva l'ufficio, non so perché di Fonzi, Happy Days. E il suo ufficio, l'ufficio di Gianni, è il baretto che c'ha sotto casa.
Quindi siamo non fa salire nessuno a casa.
Non fa salire nessuno a casa sua, giustamente, perché appunto bisogna passare un po' di esami prima di essere all'altezza di entrare in quella casa. E, insomma, siamo visti lì sotto e lui mi ha detto, volevo parlarti di un progetto su Aldo Braibanti. Allora io là ho detto, faccio finta che lo conosco, cioè che faccia mi metto, faccio quello che lo sa.
era un po' come diceva Aldo Brebani, facciamo questa cosa così con la testa. Ho detto, però se poi esagero e sembra che lo conosco, magari mi chiede, hai presente Aldo Brebani? No, dimmi tu che ne pensi.
In questi casi
non so che si fa. Io diciamo.
Posso andare un attimo al bagno?
Si consulta. No, perché il bagno dall'ufficio è sottoterra e non prende il telefono, quindi lo fai anche aspettare, irritare e non, quindi magari non puoi telefonare. Un disastro. Quindi la cosa migliore è dire, per me la tecnica è dire sempre la verità. Faccio, Gianni, non so di chi stai parlando. Ah, quindi lui dice, può essere che ti vuole mica. No, invece lui, giustamente, ma perché? Lui si rende conto del fatto, forse conoscendo la mia ignoranza anche su altri campi,
anche
non si è sorpreso.
Anche per motivi anagrafici.
Però la cosa grave per me del fatto di non conoscere Aldo Brebanti non è tanto il discorso, perché ad esempio quando capita di parlare con dei penalisti, con dei giuristi, gente che ha fatto anche semplicemente giurisprudenza e ha studiato il famoso articolo 603 che poi è stato cancellato dal codice, tutti sanno che c'è, magari non si ricordano Aldo Brebanti, non sapevano cosa facesse, chi era, ma che Aldo Brebanti è stato l'unico italiano condannato per plagio, questo lo sanno e continuano a saperlo, perché è un caso tra l'altro molto interessante dal punto di vista delle, cioè proprio della stoffa, il giurista su quella cosa lì, su che cosa è il plagio e perché viene abrogato, anche perché continuano tutta una serie di reati che ogni tanto vengono proposti anche, che so, la manipolazione mentale, il lavaggio del cervello, cioè tutte queste cose qua, comunque continuano a fiorare e diventare possibili delitti, possibili, no, reati, per cui è una cosa su cui si continua a parlare e quindi si fa sempre riferimento a quella cosa lì. No, comunque il motivo per cui io ero dispiaciuto di non conoscerlo non era tanto dato, che poi è il motivo per cui poi si fa anche il film, ma il fatto che non sapevo che era questo uomo di teatro così importante per l'Italia, cioè lui, ora non so, magari qualcuno di voi l'avrà anche prima di venire qua detto, ma chi era questo Aldo Brebanti, e magari lo saprà, però per chi non lo sapesse, lui è stato quello che ha veramente iniziato l'avanguardia teatrale in Italia, quindi per me che ho fatto l'Accademia, prima di fare cinema ho fatto soprattutto teatro, non sapere che lui è stato quello che prima delle cantine faceva un teatro al Portico d'Ottavia, aveva una casa dove salivano, andavano Meme Perlini, Carlo Cecchi, Giancarlo Nanni, addirittura Carmelo Bene racconta che lui ha imparato a dire i versi da Aldo Brebanti, quindi non sapere tutto questo un po' mi imbarazzava e mi dispiaceva, però poi diciamo, per fortuna credo di aver recuperato per quello che si può, perché comunque è un uomo che non ha mai inseguito il successo, per cui anche le sue poesie, i suoi testi teatrali sono pubblicati da case editrici magari più piccole, quindi sono fuori catalogo, ho dovuto molto faticare per avere i testi, si trova la sentenza ma non si trovano gli atti del processo, bisogna fare una ricerca molto lunga per avere gli atti che vengono trascritti e che vengono ricostruiti attraverso l'azione di trascrizione stenografica che facevano i giornalisti durante, che poi non erano tutti, erano alcuni giornali, ecco, quindi è stato un po' anche bello poi dal fatto di non sapere proprio nulla di cercare di sapere il più possibile. E una delle cose che mi ha aiutato molto e che lo consiglio anche da vedere è questo bellissimo film documentario anche sul caso Brebanti.
Se avevi visto, è uscito poco,
sì, Carmen Giardina,
documentario
Massimiliano Palmese. Sì, ho visto, è un bellissimo documentario che tra l'altro credo che abbia vinto anche il Nastro d'Argento. È un bellissimo documentario tratto per chi è negli ultimi 10 anni che è ricominciato a parlare di Aldo Brebanti, perché come si vede poi nel cartello finale, lui in realtà poi la vita è stata devastata. Innanzitutto è stato devastato il loro amore, perché veramente era una coppia, stavano insieme con le crisi, con i problemi di ogni coppia. Ma è arrivato improvvisamente, sembra un po' anche Montecchi e Capuleti, non lo so, arriva una famiglia che strappa uno dei due lo sequestra. È stato il ragazzo, io lo chiamo il ragazzo perché era più giovane, perché era allievo, ma era quando è successo che la famiglia è andato a prelevarlo da quella pensione, Ettore, poi era Giovanni, aveva 24 anni, cioè un uomo comunque che sta scegliendo di stare con un altro uomo e che viene sequestrato, sbattuto dentro, proprio mi viene da dire, dentro un ospedale psichiatrico, dove, e là c'è proprio, come dire, le istituzioni che collaborano insieme per devastare la vita delle persone, perché l'istituzione, chiamiamola giustizia, collabora con l'istituzione ospedaliera perché permettono all'ospedale di tenerlo lì senza che Giovanni, Ettore, potesse frequentare amici, incontrare nessuno, leggere libri e chiamare un avvocato. Lui per tanto tempo ha chiesto un avvocato perché dice: io mi ritrovo in questo posto qui, come dire, obbligato a stare qui, a subire degli elettroshock per guarire dalla mia condizione, no, di, come dire, che lui viveva come naturale per lui, non so come dire. Questo ragazzo ha subito, questo giovane uomo, più di 40 elettroshock, ha almeno 8-9 coma insulinici, lo hanno obbligato per uscire a, come dire, rifrequentare la famiglia, quindi lui è tornato in famiglia perché era l'unico modo, ma non poteva leggere, è vero quella cosa, non poteva leggere libri scritti negli ultimi 100 anni, per dire, perché fonte di possibile corruzione per lui. Quindi ha vissuto come dire, un'esistenza tremenda, e siccome non guariva, questo povero ragazzo non guariva, non diventava normale come lo voleva la famiglia, dopo qualche anno è stato totalmente abbandonato, ha vissuto in miseria, ai margini della società, ed è morto addirittura prima di Aldo. Quindi
una delle cose che il film sottolinea è che in realtà di questa storia ci sono due vittime, Aldo Braibanti e appunto Giovanni, e a questo proposito ti volevo chiedere, è un film ovviamente sull'intolleranza, contro l'intolleranza, ecco, rivisto oggi una storia che ha ormai 60 anni, secondo te è cambiato qualcosa, quel livello di intolleranza si è attutito, è diventata più pericolosa, è diventata più subdola?
Ma guarda, sono discorsi un po' complicati da affrontare, perché poi insomma non ho come una strumentazione, strumenti di osservazione maggiori di quelli che tutti noi possiamo avere, non è perché l'ho interpretato io, ho un punto di vista più interessante, però diciamo, a parte lo scandalo, ecco, magari uno potrebbe dire siamo molto lontani, perché adesso non succederebbe più. Fatto che una cosa del genere, appunto dall'81, quando è stato abrogato appunto questo articolo 603, non succede, e allora vuol dire che non succederà mai più. Io sposterei il discorso dall'ambito, chiamiamolo più legale, che comunque poi spalanca tutto il resto. Non è da poco che è stato affossato il decreto legge Zan alla Camera, quindi con tutto quello che questo ha significato, quindi c'è ancora esigenza di leggi che tutelino appunto persone che si vedono discriminate, quindi intanto la questione sicuramente non è risolta, ma al di là del fatto più squisitamente appunto legale o legato alla vita del cittadino che vuole riconosciuti i propri diritti, no? Esiste, come, e poi c'è l'articolo 3 della Costituzione, che è la cosa a cui riferirsi sempre, diciamo, il concetto di uguaglianza formale, ma poi sostanziale, che è una cosa che c'è soltanto nella nostra Costituzione, mi pare di capire, cioè il fatto che comunque lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che non permettono l'uguaglianza tra i cittadini. Quindi in questo senso, diciamo, tutto quello che si può fare per evitare che ci siano discriminazioni, tutto questo comunque è qualcosa che è ancora in cammino. Però il film, e io l'ho visto anche con dei genitori che mi vengono a salutare poi dopo, che mi dicono: noi abbiamo appunto un figlio che è omosessuale, cioè quello che succede, credo che il film possa toccare, smuovere le coscienze su questo elemento che è molto semplice e che dà il senso del fatto che le cose in realtà non sono tanto cambiate cioè sono cambiate, ma non fino in fondo. Cioè, questo film si può rivolgere, secondo me, a, come dire, è dedicato, si potrebbe dedicare a un ragazzo di 14, quindi una ragazza di 14-15 anni, che quando esce dalla sua stanza al mattino, si sveglia e deve andare a fare colazione, attraversando la casa ha magari paura di incontrare il papà o la mamma, perché non sa, glielo dico, non glielo dico, quando glielo devo dire. Ecco, il fatto di vivere ancora con angoscia, addirittura nelle mura domestiche, cioè dentro le mura con i genitori, questa cosa come fosse una colpa, come fosse una cosa terribile, straziante, che probabilmente magari può determinare anche una frattura in famiglia. E poi una volta magari che uno trova dei genitori comprensivi, magari in un tempo lungo, ma lo diremo agli zii, ai cugini, come fosse un'onta, ecco, finché tutto questo, diciamo, accade ancora, vuol dire che non siamo lontani da quello che era successo.
Questo è un film, non è un documentario, e tuttavia credo che sia abbastanza realistico in tutta la prima parte. E poi con un finale invece che è un finale assolutamente fantasy, melodrammatico, ecco, può colpire questa cosa, come forse ne avete parlato con la
mia. Ora lui, mi dispiace perché Gianni è veramente, a parte che è una persona eccezionale, straordinaria, ed è bello stargli accanto, sentirlo parlare, ma dico delle cose, vabbè, così un po' tra di noi, ma cioè delle cose che potrebbero sembrare stupide, ma la fascinazione che crea in tutti, abbiamo fatto questo viaggio, questo tour, eravamo tutti in queste macchine grandi, che sono anche un po' come i pulmini con cui si andava a fare le gite scolastiche, più comodi però comunque, in tanti, e sono successe per esempio queste due cose molto brutte per chi ama il cinema, cioè dei lutti che poi arrivano a una certa età, così, cioè la morte di Godard, oppure la morte di, stavo dicendo, Maria Callas, appunto, di Irene Papas. E era preso, lo chiamavano, dicevano, senti, ma va se ti chiamiamo tra un po', ci fai un ricordo, quindi neanche domande, cioè proprio un ricordo, se vuoi ti chiamiamo tra un po', perché così hai il tempo, magari, no, facciamo subito. Sentirlo ripercorrere, che so, tutto Godard, tutta Irene Papas, facendo riferimento alle opere teatrali, quando interpretò Ecuba al teatro di Epidauro, cioè lui, qui una conoscenza mostruosa delle cose, così. Quindi mi dispiace non poter dire esattamente, perché io sono invece molto ignorante rispetto a questo, quello che lui dice del neorealismo. Cioè lui, quando parla del neorealismo, parla del neorealismo come, appunto, che non è un documento. Il neorealismo è comunque anche fantasia, è anche creazione, e quello che fa la differenza tra il cinema, appunto, sì, ma che sì, come dire, fotografare la realtà e invece reinventarla, dando la sensazione che è la realtà, ma in cui tu immetti dei principi invece di invenzione, anche semplicemente come tu inquadri qualcosa, lo stai sicuramente reinventando, perché la vita avviene in un pieno di, no, di presenza, e invece già il fatto di scegliere il tipo di inquadratura significa comunque sottoporre la realtà a un cambiamento, che è la tua visione soggettiva. Ecco, per esempio, rispetto a questo, anche fosse stato, diciamo, documentaristica la prima parte, sicuramente c'è all'interno delle opere la possibilità sempre di fare, poi di spiccare il volo verso qualche cosa che riguarda invece più l'immaginazione, il sogno, che è la cosa poi che distingue un autore dagli altri. Quindi se non sbaglio, quando parla di neorealismo, lui parla anche di melodramma, e non è un caso che il melodramma sia la cosa che neorealismo e melodramma siano le due cose per cui gli italiani sono conosciuti nel mondo, a parte la moda e la religione, che nel senso c'è San Pietro, però quindi qualcuno ha dovuto imparare l'italiano, perché comunque viene a stare qui da queste parti, il motivo per cui un coreano o un giapponese impara l'italiano è perché studia i libretti d'opera e quindi ha necessità di studiare proprio l'italiano come si pronuncia bene, perché poi magari alla barcaccia, alla radio, cioè magari vengono bacchettati i cantanti perché non si capisce quello che dicono, non sono solo note, è anche un testo, no? Quindi in questo senso che vada verso il melodramma è una cosa che secondo me è molto interessante. Io credo, non so voi, però mi sono venuto a vedere l'ultima, anzi mi spiace, siamo entrati da mezzasala, spero di non aver disturbato, ma io mi sono commosso. Il film l'ho visto una volta sola a Venezia, non l'avevo mai visto prima, e questi 5-6 minuti finali con Aida sì, mi sembrano veramente molto, molto forti, molto commoventi, ed è finire su una storia d'amore. Al di là di tutto quello che è successo, lo struggimento è per questa separazione poi alla fine.
A proposito di invenzioni, è inventato questo personaggio del giornalista dell'Unità interpretato da Dio Germano, che diventa una sorta di Deus ex machina. In fondo è lui che spinge, non so questo quanto sia fantasioso, quanto sia vero, Breivatti a reagire, a superare questo suo silenzio. Una nuova dimensione, mi fa capire che insomma non è solo una questione privata, è una questione che riguarda tutto il paese, il suo processo.
Dunque, non è per citare me stesso, diciamo, però sì, perché poi sarebbe bello prima o poi fare una rassegna su tutto il mio cinema fatto come regista, che così si riduce a un film solo, diciamo, che era lo sforno, il bellissimo, perché c'è Desideria che l'ha montato, mia moglie, che dice non dire che un film è sfortunato, perché no, è un film, parlane bene, no, è stato un film sfortunato dal mio punto di vista, se mi posso permettere, perché non l'hanno visto in tanti, cioè sono sfortunato io che ho fatto un film insieme a lei anche così, ma che poteva essere visto da più persone, secondo me, che vabbè, io mi auguro che se lo meritasse almeno. In questo film che si chiama La città ideale, fuori nel banchetto ci sono i DVD che si possono acquistare, ma non è vero, cioè se vi capita di vederlo mi fa piacere, perché sennò ne vale la pena, nella peggiore delle ipotesi avete perso 2 ore della vostra vita, ma se ne perdono tante anche in altre circostanze, quindi se volete farmi questa cortesia lo perdete per me un po' di questo tempo. E praticamente a un certo punto questa persona rimane sola, cioè rimane veramente sola, perché gli succede una cosa. Allora, e come fai a esprimere i pensieri di una persona che è rimasta sola e che non ha amici, gli amici l'abbandonano, la madre gli parla lontano? Quindi per me era molto importante, a parte perché io ci credo veramente, che la parte in cui noi siamo, cioè il luogo in cui noi siamo veramente noi stessi, al di là di tutto, sono i sogni. Allora nel film ci sono per esempio 3 sogni, perché era un modo per che la sua soggettività uscisse fuori senza il dialogo, senza che ci fosse qualcuno che lo interrogasse, a cui dire qualcosa. Ora sarebbe bello capire perché ho fatto questo esempio rispetto a quello. No, ecco, perché qua, diciamo, Breivatti rimane solo, cioè, allora, il personaggio di Elio Germano, che è inventato, ma fino a un certo punto, perché effettivamente è vero che l'Unità, dico l'Unità, ma i giornali, ma anche Lotta Continua e comunque in generale la sinistra non sapevano come maneggiare questo caso, ma anche i Quaderni Piacentini, che era la rivista su cui scriveva Breivatti, non sapevano affrontarla la questione, perché il problema, diciamo, di, come dire, un soggetto omosessuale era qualcosa che rischiava di, come dire, offendere anche la loro di morale, a parte
quello che succede anche con Pasolini.
Come succede anche con Pasolini, che addirittura viene mentre qui Aldo Breivatti si stacca dal Partito Comunista prima che succeda questa vicenda, in Pasolini le due cose sono abbastanza collegate. Invece, e quindi però, come dicevi tu, diciamo, oltre a essere importante per questo, per raccontare questa parte d'Italia, cioè che a un certo punto la sinistra, noi adesso ci sembra strano perché è chiaro che è la sinistra che si occupa per lo più dei diritti civili adesso, ma allora il diritto civile era in secondo piano rispetto invece al discorso del lavoro, dello sfruttamento, della condizione degli operai. quindi in questo senso era come se dicessero: noi abbiamo altro di cui occuparci, non, che non una questione privata della sua storia d'amore omosessuale o non omosessuale, che era, era molto complicato. Però qui nel film lui è la leva, Elio è la cosa che scardina il suo desiderio di silenzio, non corrispondenza con l'accusa che gli viene, e che è stata la cosa che più mi ha affascinato dal punto di vista della conoscenza di quest'uomo. Cioè un uomo che ha strumenti culturali, intellettuali, linguistici, per al dunque, al momento cruciale della sua vita, cioè quando uno gli chiede conto e ragione del suo comportamento, poteva benissimo appunto affrontare la cosa, ma non ad armi pari, cioè come dire schiacciare anche, quindi è l'avversario che in quel momento lo sta mettendo in una condizione appunto di sotto accusa. E lui sceglie il silenzio. Questa è una cosa veramente interessante da indagare per un attore che vuole avvicinarsi a qual è la consistenza psichica, emotiva, sentimentale. E questa cosa mi ha molto interrogato, e ancora non è che ho, diciamo, una risposta pronta da dare. Secondo me sono tanti fattori che l'avevano portato al silenzio.
Mi viene in mente che potrebbe essere questo desiderio di essere martire, e a un certo punto lo rifiuta. C'è una battuta del film
di non fondamentale.
No, c'è una battuta. All'inizio accetta questo suo ruolo di martire, e a un certo punto invece c'è una battuta del film.
Io credo che
non voglio essere né mostro né martire.
Certo, però io credo che il silenzio sia dentro il discorso di non voler essere martire. Cioè, lui si rende conto che è un processo fortemente ideologico. Cioè che è un processo che lo colpisce non in quanto soggetto tra i tanti, ma in quanto rappresentante di un certo tipo di personalità che sta contrastando la società come in quel momento. Cioè lui è uno di quei cattivi maestri che come indicano un vento di cambiamento, per cui dissoluzione della famiglia, cioè il timore che queste parole potessero corrompere la società. Per questo poi c'è un rapporto anche con Socrate e con l'apologia di Socrate, cioè il corruttore, quello che forse distrugge tutti i nostri valori, le nostre cose, e ovviamente anche l'omosessualità vissuta come qualcosa di fortemente anche diabolico. Nella sentenza si parla dell'anticristo, nella sentenza, non il pubblico ministero. Si fa riferimento a un anticristo che ha impresso il bisturi della corruzione in quelle carni innocenti, per dire come viene vissuta questa cosa, come il vizio e la degenerazione della società attraverso anche lo strumento, diciamo, il potere che ha un maestro di esercitare anche un potere tale da entrare anche nel corpo e sovvertire la sua naturalezza, che andrebbe verso altre cose, non verso un amore omosessuale. Allora lui, nel momento in cui si rende conto, la sentenza è una cosa che non è stata notata molto, secondo me, ma che a me mi ha molto colpito. La sentenza viene pronunciata il 14 luglio del 68, cioè non è pronunciata soltanto nel 68, ma il 14 luglio, e la giuria, prima di pronunciarla, si prende un po' di giorni, aspetta quella data fatidica, che è la data della rivoluzione, per muovere invece una sua controrivoluzione. Cioè, se tu pensi che vuoi rivoluzionare la cosa, c'è un'istituzione che ti blocca, che ti ferma e che ti estromette dalla società, dalla città, se uno vuole pensare a Socrate. Secondo me non è stato affatto un caso. Quindi io credo che quel silenzio in questo senso era: non voglio essere lo strumento di una lotta che mi sovrasta, che è tra due concetti di società. E quello è un primo. Quindi non uscire fuori dalla strumentalità del processo. L'altro, secondo me, è proprio strategico. Cioè, nel senso, se una persona mi muove un'accusa, che tra l'altro entra nella mia soggettività, quindi c'è anche io, perché dovrei... che accusa mi stai ponendo? I miei gusti sessuali, la mia... non è un'accusa, perché dovrei dire a te il mio privato? Ecco, quindi diciamo, è la giustizia che entra dentro le carni della condizione privata di una persona e che non ha nessun diritto di farlo. Anche nella città ideale, che appunto mi fa piacere essere acquistata, si parla anche di questo perché c'è un interrogatorio dove il privato e come dire, la possibilità del reato si mischiano in una maniera che è intollerabile per chi sta subendo un interrogatorio, no? Ma io credo che poi, questa è una cosa che non l'ho scoperta mentre mi preparavo, ma dopo che è finito il film, doveva, già si sapeva che andava a Venezia, mi è capitato di rileggere, perché dovevo andare a un prima, poi non l'ho potuto fare, di rileggere i Karamazov, i fratelli Karamazov. È stato illuminante, diciamo, rispetto a che cosa può avere mosso Brebanchi, perché c'è un momento in cui Dimitri, uno dei fratelli che viene accusato, non vi dico chi è l'assassino, che è il maggiordomo, così si sa che è Karamazov, c'è un parricidio, diciamo, presunto. E c'è questo Dimitri, che ha il fratello più piccolo, che si chiama Alyosha. Viene accusato, viene catturato e deve subire un processo. A un certo punto Alyosha va a trovare Dimitri e Dimitri, che è in piena esaltazione, gli dice, vedi caro, io credo che nemmeno risponderò al processo, perché sento dentro di me una forza che mi pone al riparo da qualsiasi attacco, da qualsiasi accusa. Ecco, io credo che c'è anche qualche cosa di grandioso in questo silenzio. C'è il silenzio, poi non l'ho portato fino in fondo, ma quando c'è un silenzio è il silenzio di chi sa di possedere la verità, di stare dalla parte del giusto, e in questo senso è invulnerabile, è inscalfibile. Non è la domanda dell'altro che ti pone invece in una condizione di orizzontalità. Tu mi dici questo, io dialetticamente ti rispondo, siamo sullo stesso piano. Ma se io invece faccio rimbalzare sul mio silenzio la tua accusa, divento un gigante rispetto a te.
Senti, una piccola cosa, poco più di una curiosità. È un film in cui Amelio lo immerge in questa atmosfera padana, emiliana. Ecco, tu hai...
Ho dovuto studiare, soltanto... Questa era la domanda.
Ecco, no.
Come hai fatto a parlarlo così male?
No, no. È stato una, come dire, un altro degli elementi in cui tu hai dovuto avvicinarti a questo.
No, ma guarda, è veramente un piacere quando capitano queste cose. Cioè, non è un dovere, è una cosa che salva l'attore, il fatto di poter parlare un dialetto. Perché allora ci vuole Pasolini. Cioè, è una cosa che arricchisce moltissimo le possibilità espressive, perché recitare con la propria voce, con la propria cosa, tutto sommato uniforma un po' tutto, ma se tu invece ti devi proiettare verso un'altra area linguistica, verso un'altra melodia, un'altra musica, è qualcosa che l'attore fa sempre con piacere. Io, diciamo, parto con una grande difficoltà, a parte il fatto che essendo meridionale devo fare un dialetto del nord, ma la grande difficoltà è, come dicevo prima, io ero compagno di classe, di corso, di Fabrizio Gifuni e di Pierfrancesco Favino, che sono mostruosamente bravi nei dialetti, ma non è che loro fanno l'emiliano, il romagnolo, loro fanno quello di quel comune particolare, loro fanno il dialetto di quel palazzo, di quella strada, e distinguono tra scala A e scala B. E anche se tipo uno veniva dal meridione e quindi c'ha la voce, capito? Cioè loro sono di un feticismo mostruoso, quindi tutti noi compagni eravamo di un complessato e nessuno si arrischiava.
Comunque era una bella classe.
Una bella classe, c'era anche Alessio Boni che come me, lui era bergamasco, quindi spattiva la stessa cosa, ma da bergamasco. C'eravamo tutti abbastanza, appunto, complessati, bloccati, paralizzati da questa paura. Quindi noi, se possiamo evitarci di fare dialetti, ce lo evitiamo, ed è stato il grande slancio con cui Gianni mi ha detto ma ce la puoi fare, studia, cioè? E quindi mi ha aiutato un attore bravissimo che è Andrea Gherpelli, che lì a me non interessava essere della provincia di Piacenza, mi interessava essere in una strana zona che sta tra le Marche, la Toscana, la Lombardia, cioè che sta là dentro, racchiuso, ed essere attendibile per un toscano, per un marchigiano, per un piemontese. Però mi dicono che anche gli emiliani tutto sommato dicono sì, insomma, ci sta, che non è una cosa così terribile, quindi sono contento anche di non avere sporcato la loro lingua.
Per un attore come te, ormai una lunga professionista, lavorare con un esordiente assoluto come appunto Maltese, che fa la parte di Giovanni, c'è qualche...
Non ve lo chiedo, vi lascio il tempo di riflettere se è il caso di fare un applauso a Leonardo Maltese, perché è veramente qualcosa di incredibile. E visto che non c'è, potrei parlarne male di questo ragazzo e approfittare dell'invidia che ho per un ragazzo così bravo, così giovane, ma invece preferisco dire la verità. Cioè, la verità è che siamo rimasti tutti molto colpiti, cioè nel senso, Gianni e io avevamo capito che era intanto una persona eccezionale. Ora dico una cosa che tipo chissà quanti nemici mi fa, tanto non ci avete telefono, no, cellulare, non registrate, una cosa che rimane. È un ragazzo di 22-23 anni che non ha tatuaggi. No, per dire quanto è atipico, pur essendo un rapper, perché non è che uno con i tatuaggi perché fa in un collegio, no, fa il rapper, cioè, questa è con la chitarra elettrica accanto e cioè con le percussioni. Nel senso che è un ragazzo un po' come ce ne sono invece tanti, soltanto che noi magari non, uno ha un'età che poi non li frequenti più, li frequenterai o se fai l'insegnante o li frequenterai quando i tuoi figli avranno quell'età lì, no? Io adesso potrei dire come sono i bambini di Monteverde delle scuole elementari, però non so come sono molto bene, come sono i ragazzi di 20 anni. Ecco, invece conoscendo lui uno vede che ci sono dei ragazzi di una... cultura, di una profondità, di un'eleganza di pensiero, per cui intanto la cosa era che era bello che stavamo insieme sin dal primo incontro, perché il provino, Gianni non fa provini, Gianni Amelio non fa provini, il suo provino è che quando è arrivato Leonardo a casa sua, non è a casa sua, è in un posto dove ci dovevamo incontrare, così, che tra l'altro era vicino a San Pietro, ed è stato andato a fare una passeggiata, e questa passeggiata noi l'abbiamo fatto sotto le mura del Vaticano. Era bellissimo, diciamo, l'idea che poi ci saremmo confrontati con un film dove il discorso cattolico, appunto Padre Pio, la cosa non che di per sé sia, perché ci sono anche le persone illuminate, però in effetti diciamo, incideva anche questo elemento della... era stato messo nel pacchetto del processo il fatto di un attacco anche alla a un certo modo di vivere, che l'ateismo, per esempio, l'ateismo fa parte delle cose della corruzione, l'ateismo di Braibanti nei confronti di uno che veniva da una famiglia molto religiosa, si dice anche nella sentenza, come fosse appunto una cosa che crea un cittadino di serie A, quando invece appunto nel famoso articolo 3 si dice uguaglianza al di là della religione. Uno può essere anche ateo, ma non è che mi devi discriminare per questo, no? E quindi ci siamo fatti questa passeggiata dove si è anche un po' ripetuto quello che succede nel film, ma non perché io sono un maestro, ma lui in quanto giovane attore, avendo visto magari i miei film, c'era questa cosa di chiedermi, no? C'era questa cosa molto bella, che è bello vedere che un ragazzo, un giovane, ha curiosità degli altri e non che parta con l'idea ora arrivo io, sarò il più grande attore, che se ne frega dei vecchi bacucchi che mi hanno preceduto. Invece no, c'era questa cosa molto bella che è nata tra noi, e io invece chiedevo a lui, della sua vita, delle sue cose, di queste sue prime esperienze, della sua scuola. Quindi è nata subito un po' un'amicizia, un innamoramento anche, perché diciamo, non fa male se qualcosa della vita si trasferisca poi in maniera implicita, senza doverlo costruire come fosse una cosa inautentica. Ma la cosa invece sorprendente è stata poi a che punto è arrivata la sua bravura. Quello è dell'inaspettato. Io mi ricordo che quando ha fatto quella cosa lì, che verrà studiata non per entrare nelle scuole ma da noi attori, come ha sostenuto quel primo piano al processo, quei 7-8 minuti in cui nella sua faccia, nel suo viso passa una infinita molteplicità di sfumature, di sentimenti, che che accadono, è un film nel film, quel viso, ma io vi assicuro che io questa scena l'ho vissuta da dietro, io ero seduto alle spalle, io il personaggio di Braibanti sta alle spalle, ma vi assicuro che le 3-4 volte che lui l'ha fatto, io l'ho scritto anche una cosa che mi hanno chiesto una testimonianza dal set, io ho benedetto la sedia che avevo, perché stavo seduto, perché io non sarei riuscito a stare in piedi, perché mi tremava, quando lui parlava mi tremavano le gambe, c'è stata una commozione molto forte che mi ha preso di pianto, di un sentimento molto forte, semplicemente guardando il movimento della sua nuca, delle spalle, cioè senza neanche guardarli in viso, aveva creato una cosa intorno a sé fortissima, di qualcosa che era come lui è arrivato a poco a, come dire, diventare millimetricamente quel personaggio. È un personaggio che le aveva veramente patiti con gli elettroshock. Non so come ha fatto, è una cosa veramente che per uno che lo fa come mestiere è dell'inspiegabile e quindi è tutto, diciamo, frutto della sua sensibilità, si chiama talento, veramente che ha lui come persona e come attore, e ha fatto al film un regalo grandissimo essendoci.
Insomma, potrebbe essere il protagonista del tuo prossimo film da regista, perché
lo voglio, perché mi oscura. Uno deve scegliersi gli attori un po' meno bravi. È anche una cosa che i grandi maestri, come dicono anche un po' i giapponesi, a parte che non devono sudare, ma devono tenere per sé sempre un segreto, perché non vogliono essere sopravanzati. Quindi no, io prendo uno un po' più scarso. Guarda, sembra una battuta.
In riferimento al tuo film da regista lo fai sempre, quindi evidentemente una volta...
Anche di romanziere, ho scritto anche un romanzo, nella stessa bancarella. Siccome sono torri di libri invenduti, vediamo di... fare cadere delle torri un po' più...
Ma insomma, per chiudere, questa voglia di tornare dietro la macchina di spesa ce l'hai, sì?
No, ha voglia, no, ma poi appunto con Desideria, che non è soltanto che ha montato il film, ma che c'è uno scambio giornaliero. Tra l'altro mi piace ricordare, perché qui è una cosa molto personale, si sta facendo una faccia a dire no, non fare queste cose patetiche, ma io lo dico perché anche per Fabio, Francesco, cioè qua è nato, in questo, non è al cinema, era all'arena, il momento in cui ho detto ma io mi dichiaro. Veramente, ci conoscevamo da un po', ma non avevo il coraggio di dirglielo, che mi ero innamorato, e qua a Trevignano, al Festival dei Cortometraggi, a un certo punto, guardando i cortometraggi, c'è il baretto e ho cominciato a caricarmi di birra. Birra e arte. Vedevo i corti, che alcuni erano belli, ma chiaramente non seguivo, dicevo, perché pensavo dentro che la prima frase sarà, sai, io, siamo amici, ma... Non so, incominciavo a inventarmi un discorso, e molta birra Peroni, non so quale c'era, sì. E quindi poi quel giorno, insomma, io sono legato a questo cinema, cioè alla famiglia Palma e tutto questo, anche perché mi ricorda l'inizio del mio amore 22 anni fa, quindi insomma, questo cinema, succedono cose belle.
Bene, mi pare una bellissima conclusione.
Assolutamente.
Grazie.
Grazie a tutti, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, consigliatelo a qualcuno, che domani c'è ancora qua, no? Domani c'è? Domani è anche lì. Ah, ok. Quindi...
posso dire grazie a tutti questi che abbiamo contribuito a tutte queste belle cose che ti sono successe nella vita, la compagna, tutte queste cose qui. Grazie di essere venuto stasera. Forse il pubblico non sa quanto è difficile oggi avere qui avere in un cinema un attore, un regista, perché siete tutti super impegnati nelle produzioni.
Io non c'ho niente da fare, sono... No, perché appunto uno deve far finta, anche se tu vai a casa, tipo in mutande, no, guarda, sono impegnato, sto girando, fa finta che c'è un set, vieni subito qua. fa le voci per... non faccio niente, la mattina alla sera. Vengo anche alle 9.30, vengo domani.
Allora spargete la voce.